Molte grazie, fratello Neville. Il Signore ti benedica, fratello mio. Buongiorno, amici. È con gioia stamattina un privilegio, o un grande privilegio, dovrei dire, ritornare di nuovo qui al tabernacolo e avere riservato questo tempo per la nostra adorazione e la comunione del mattino per la parola del Signore. Credo sia stato detto una volta, mi sono rallegrato quando ci hanno detto andiamo nella casa del Signore. Essere di nuovo con il fratello Neville e i miei buoni e preziosi amici. E immagino faccia un po' fresco o un po' caldo là dietro. E abbiamo, penso, alcuni ventagli che potete usare in questo modo con le mani. Se abbiamo dei ventagli, se voi avete il motore, quindi solo per farli muovere continuamente. Ovvero, ne avevamo molti qui in giro. Penso li abbiano ancora. Vedo alcuni che usano innari o quant'altro. Ed è una cosa per cui stiamo cercando di avere i servizi e evitare nel futuro quei luoghi che saranno così infuocati. Quindi siamo, ecco perché siamo qui stamattina, per evitare quei luoghi. E l'unica cosa che può adempierlo è il sangue del nostro Signore Gesù Cristo, che lo adempie. E sono stato molto felice di sentire il buon resoconto della Chiesa, di come sta progredendo, procedendo con il Signore e come Dio si occupa di voi con doni spirituali. E di certo siamo molto grati a Dio per i vostri cuori sinceri con cui Egli può operare e confidiamo che Egli vi manterrà proprio al centro di quella via dritta e stretta, affinché non vi muoviate a destra o a sinistra di essa. E voglio ringraziare il fratello Colvin e sua figlia, credo fosse, che erano quassù alcuni momenti fa e hanno cantato quel cantico «Non ci sono lacrime in cielo». È meraviglioso, di certo lo apprezzo. E come il fratello Neville ha detto di me e lui anni fa, e posso dirlo del fratello Colvin, ci conosciamo da anni, e sentirlo cantare quei vecchi cantici del Vangelo e crescere i suoi figli nella via del Signore porta gioia al mio cuore. Mi fa gioire sapere che Dio ha ancora gente che lo ama e si prende cura di lui, e siamo grati di quello. Ora, da quando sono tornato, ho sentito che molti sono stati battezzati nella fede e siamo davvero felici per questo. Vedo là dietro il mio buon amico, il fratello Almar Gabbard, mi pare di capire che è stato appena battezzato nella fede, e di certo ne sono grato. Questo fa sì che tutta la nostra vecchia squadra di cacciatori del Kentucky sia quasi pronta ora a prendere solo la quantità consentita, non è vero? Ricordo, e so che Rodney mi sta ascoltando nella stanza sul retro, se ancora là dietro, e Charlie è seduto davanti a me, quando eravamo soliti scendere là. A tutti i ragazzi piaceva. Ebbene, sono squagliatoli e prendevano alcuni extra se potevano trovarli. E ho iniziato a discutere con loro e quello non era giusto. Quindi ora sono, l'intero gruppo è proprio quasi convertito, quindi immagino che dovremo proprio andare nella contea vicina e fare in modo che là si mettano in riga. Quello andrà bene. Così guardo giù, talvolta come ogni ministro, lungo il sentiero che abbiamo percorso, e mi chiedo in merito a cose che se voi avete seminato del seme. Voi, molti di voi sono ben a conoscenza di Johnny Appleseed ad America. Ebbene, c'era anche un uomo in Svezia che stava considerando qualcosa del genere. Seminava fiori. E dicono che è il motivo per cui hanno così tanti bei fiori in Svezia ora. È perché seminava i semi di fiori ovunque potesse trovare un pezzo di terreno su cui sarebbero cresciuti. Amava i fiori, quindi seminava proprio in giro i fiori. È morto. ma i suoi fiori vivono ancora. E le dipartite lasciano dietro di noi impronte sulle sabbie del tempo. Impronte che forse un altro, navigando sul mare solenne della vita, un fratello derelitto e naufragato, vedendo si farà di nuovo coraggio. Ed ecco quello che piacerebbe vedere a tutti noi, che qualcosa che abbiamo fatto indurrà altri a beneficiare di quello che abbiamo fatto. Pochi giorni fa ero seduto parlando al mio caro leale amico qui in città, un medico, Sam Eder, e disse: «Come stai, Bill?» E dissi: «Oh, piuttosto bene, immagino, Doc». Dissi: «Tu?» E disse: «Oh, molti pazienti», disse. «Ho avuto 15 visite mediche diverse oggi pomeriggio». Dissi: «Ebbene, ciò va bene finché sono solo visite mediche e non si trova niente che non va». Dissi: «Sai, abbiamo iniziato a parlare del passato quando eravamo ragazzi». E dissi: «Ebbene, Doc, non so proprio per quanto rimarrò qui, siamo entrambi sulla cinquantina». E disse: «È vero, Bill». E dissi: «Ma per tutti questi anni, circa 31 anni di ministero ora, ho tenuto pronto il mio cuore per quell'ora in cui egli verrà. Quindi non importa quando egli verrà». Così disse: «È vero», dissi, «l'entusiasmo più grande che ho è vivere per gli altri». E disse: «Ecco cos'è la vita, renda la vita reale. È quando vuoi, non quello che puoi fare o compiere per te stesso, ma quello che puoi fare per gli altri. Vedete, ecco quando vivete davvero». E se capita di esserci qualcuno fra noi che non l'ha mai fatto, che non ha cercato di vivere per qualcun altro, fai una prova e osserva proprio quanta più vita è in serbo per te quando non vivrai per quello che puoi prendere tu stesso dalla vita, ma quello che puoi dare a qualcun altro in vita. E troverai che è più benedetta che le ricchezze o qualsiasi cosa di cui si possa pensare. È quello che puoi fare per qualcun altro, per far sì che i fardelli della vita, cosa che la vita in se stessa è un fardello, e la renderà un po' più leggera per qualcun altro. Tu proprio non sai la gioia se non l'hai provato una volta nel fare qualcosa per qualcun altro. E poi quello mi porta a pensare a 31 anni, presto saranno, di ministero per il Signore. E immagino che ognuno pensi prima o poi a quando dovrà arrivare al suo ultimo servizio e giungerà alla sua ultima ora e guarderà indietro lungo il sentiero e vedrà quello che è stato compiuto, vedrà quello che è successo. Avevi fatto qualcosa? E se ho appena detto è quello che fate per gli altri che conta, mi chiedo spesso cosa sarà quando arriverò alla fine della mia strada, il che non sappiamo in quale tempo sarà nessuno di noi. Quindi stavo pensando in merito al guardare indietro lungo il sentiero che abbiamo attraversato lungo la vita e vedevo le diverse colline e macchie di prateria e rocce e luoghi impervi e facili corse e quello che ho fatto in quei momenti. Un giorno di questi tutto sarà mostrato nell'ora della mia dipartita e lo sarà per ognuno di noi. Saremo tutti certi di quello che ciò sarà mostrato ad ognuno quando verrà quel tempo. E quello mi porta o mi guida a dire qualcosa che preferirei fuggirne che dirlo. Mi guida a dire qualcosa che io, dirlo, mi strugge il cuore nel profondo, ma quello che dico, sono forzato a dirlo. Rendendomi conto che questo viene registrato e il mondo lo sentirà, ma ho lasciato il ministero per un motivo che mi dispiace doverlo lasciare. E forse molti di voi l'hanno sentito. Sto chiudendo il mio ufficio e così via e lasciando il campo. Non so dove il nostro Signore mi guiderà e di quello non ho controllo o qualsiasi cosa Egli avrà da farmi fare, ma sto pensando alla fine della strada dove dovrò arrivare. E lungo i sentieri della vita ho fatto così tanti errori di cui sono molto dispiaciuto di cuore, perché immagino, essendo umano e nella debolezza e così via, induce una persona a fare cose o dire cose che, e anche agire in modo che non avrebbe voluto altrimenti compiere, ma essendo la debolezza dell'essere umano, ebbene noi abbiamo quei momenti. Ma là, se ci fosse qualcosa da fare nel mio cuore, sarebbe sentire quelle parole del nostro Signore Gesù alla fine di questo viaggio, dire: è stato ben fatto, mio buono e fedele servitore. E molte volte ho detto che mi sarebbe piaciuto essere stato là quando diceva: venite a me, ma desidero sentirlo dire: ben fatto. Poiché non ho sentito la voce nell'originale dire: venite a me, in passato, nei tempi della scrittura della Bibbia, ma desidero sentirgli dire: ben fatto. E se c'era qualcosa che ho sempre voluto essere e che era il desiderio del mio cuore, era un vero servitore di Gesù Cristo, il mio Signore e Salvatore. Voglio che la mia testimonianza sia pura, decisa in tutti i miei errori in cui mi sono trovato. Tuttavia l'ho amato con tutto il mio cuore e lo faccio stamattina con tutto il mio cuore. E a motivo di questo mi forza a dire che sto lasciando il ministero, perché c'è qualcosa che è sorto fra le persone che mi ha portato a farlo, cioè che sono stato preso dal mio gruppo di un ministro o fratello e venire chiamato Gesù Cristo. E così chiamare e quello mi avrebbe marchiato come un anticristo. E incontrerò Dio come uno che si arrende prima di incontrarlo come un anticristo che tolga da lui. L'ho sentito alcuni anni fa e ho pensato che fosse uno scherzo. E ho incontrato un paio di fratelli che stamattina entrambi non vedo nella riunione. Due o tre di loro, una volta in un viaggio di pesca, e si avvicinarono a me con la scusa di dire: fratello Branham, non sei tu il Messia unto, il Cristo? E io abbracciai entrambi i fratelli, o tutti loro, e dissi: fratelli, per quanto abbia provato ad essere un vero servitore di Cristo, non vorrei che voi diceste una cosa simile. E se fosse mai detto di me, allora lascerò il campo con la coscienza pulita, e voi che lo fate sarete responsabili per ogni anima che avrei salvato durante quel tempo, vedete, per avermi tolto dal campo. E pensavo che fosse concluso, e l'ho sentito qualche altra volta, ma non era così. E l'altro giorno in Canada, un fratello mi ha mostrato un bigliettino di una cosa che teneva in tasca. Diceva: William Branham è il nostro Signore, battezzando nel nome di William Branham. È un piccolo, un prezioso, se fosse stato un nemico, se fosse stato mio nemico, avrei saputo che era uno scherzo, ma un prezioso, caro fratello, è venuto a confessare i suoi peccati e i suoi sbagli e ha espresso la sua fede in me come fossi Gesù Cristo. E ho delle lettere a casa e delle chiamate da Chicago e da altri luoghi che mi chiedono credono se credo a quel dogma. Ed ho ogni sorta di lettere che sono arrivate nei giorni scorsi e chiamate da diversi luoghi, quindi che dicevano io ero Cristo. Fratelli, quella è un'orribile disgrazia, empia bugia del diavolo. Vedete? Vedete, sono vostro fratello. Ora, quello farebbe fuggire qualsiasi persona dal campo. Quello farebbe fuggire da quella cosa ogni persona che ama Cristo. Sono andato al Signore qui non molto tempo fa, quando all'inizio l'ho sentito, circa un anno fa, e poi sono andato al Signore ed Egli mi ha mandato alla Scrittura, dove Giovanni si fece avanti predicando, poiché non avevano avuto un profeta sulla terra da molti anni, al punto che erano così sorpresi nei loro cuori che pensavano che Giovanni potesse essere il Messia. Quindi poi io, Giovanni, andarono e gli chiesero, e lui disse che non lo era. Lo leggete in Luca, il terzo capitolo, quindicesimo versetto. E quindi poi, ciò però si era in un certo modo calmato, quindi l'ho lasciato passare così. Ma poi, quando si è arrivati a questo, allora sapevo che si doveva fare qualcosa. E dico questo, che le visioni e l'angelo del Signore che è apparso al fiume, se questo sarà il mio ultimo messaggio o l'ultima cosa alla Chiesa, al mondo, quelle cose sono la verità in quanto all'angelo del Signore. E sono rimasto tranquillo se le persone mi hanno definito molte volte un profeta, perché un profeta nel testamento inglese è solo un predicatore, uno che profetizza, predice la parola e così via. Lo avevo sopportato perché potevate in qualche modo trattenerlo dentro, ma quando si arriva a chiamare Cristo unto o qualcosa del genere, quello è stato troppo per me. Quindi non potevo proprio sopportarlo. E quindi poi circa sono venuto, dopo aver lasciato la riunione in Canada, ho trovato che molto in alto fra gli eschimesi o gli indiani lassù era arrivato fra loro. E quindi mi ha proprio lacerato, e il viaggio di caccia che avevo pianificato da così tanto tempo non ho potuto farlo. Avevo timore di un incidente di caccia, se comprendete cosa intendo. Sono diventato così scosso peggio di quanto lo sia nel trovarmi qui ora, e io proprio non potevo più sopportarlo, pensare che 31 anni di ministero erano andati giù dallo scolo del diavolo nel... quando me ne sarò andato, cosa diranno? Eccolo, esattamente quello che era, e tutta l'influenza che avevo sulle persone. Allora vedete dove sarà, sarei un anticristo. E io proprio non potevo sopportarlo, ho pensato preferirei morire qui nei boschi, come se cadessi sul mio fucile o qualcosa del genere, piuttosto, e ho visto che ero, allora ho pensato al mio piccolo Joseph e così via, che doveva essere cresciuto e non ero in condizione di cacciare, quindi lasciai subito i boschi e venni a casa. E sono stato a pezzi circa 8 o 10 giorni in tale condizione che io pensavo di aver perso la testa e chiesi proprio a tutti di stare lontano da me e lasciarmi stare, perché sono in una tale situazione difficile e nervoso e sconvolto e tutto a pezzi. E mi chiesi se fosse stato un mio nemico sarebbe andato bene, ma avrei solo riso e sarei andato avanti. Ma quando arrivano ad essere dei preziosi fratelli, preziose sorelle, allora ecco quello che mi ha ferito, e ho detto: Signore, la cosa è troppo grande per me, io dovrò proprio allontanarmi e lasciarlo nelle tue mani, io non so cos'altro fare. Alcune sere fa, per essere certo, ho ricevuto una visita dal Signore e vidi un'anima preziosa che stava vezzeggiando un serpente giallo e nero, e allo stesso tempo parlava con me, e la cosa mi morsicò la gamba. ma il sangue era così forte che non mi fece effetto. E guardai giù ed era dove ero stato morso prima. E velocemente mi girai con una pistola e sparai alla la cosa e la colpii proprio in mezzo alla cosa. E un fratello disse, mi girai con la pistola per togliergli la testa con uno sparo. E lui disse, non farlo, solo raccogli il bastone e posto là vicino a te. E quando mi girai per raccogliere il bastone, esso strisciò dentro l'acqua, solo una piccola pozza d'acqua. Dissi, ebbene, non può ferire per molto ora, perché credo che il fratello comprende, i fratelli, quello che era successo. Dissi, esso è ferito mortalmente, quindi morirà. E chiedo a molti dei miei membri della mia chiesa qui, in questo tabernacolo, con il fratello Neville e me, che mi avvicinano, con quella stessa domanda. Fratelli, sorelle, non ho cercato di essere un vero servitore di Cristo davanti a voi? Non ho cercato di essere vostro fratello? Ora, ovunque sia, è uno spirito su persone care. Molte persone me l'hanno chiesto, ma è uno spirito. Ma io spero oggi che esso possa ricevere una ferita mortale e morire velocemente in modo da poter tornare al ministero. Fino ad allora chiederò ad ognuno, pregate per me. Io non so cosa farò, il mio posto è in vendita, non posso proprio sopportarlo, io rimango nei dintorni, diventerò completamente pazzo e sono, vi chiedo di pregare per me. E ricordate, se mai mi avete creduto, se mai avete creduto che sono un servitore di Cristo, ricordate, quello è un errore, è falsità, così dice il Signore. È sbagliato, non abbiate niente a che fare con ciò. Io sono vostro fratello. Chiniamo i nostri capi. Padre Celeste, la mia carne trema, le mie mani sono strette insieme, i miei piedi sono ritratti dentro le scarpe. Oh Dio, sii misericordioso. Cosa ho mai fatto, Signore, per meritare questo? Prego che tu sii così misericordioso verso di me, Signore, e verso tutti, e lassù, e quelle preziose care persone possano vedere il loro errore e quello che hanno fatto, Signore, da spezzare il cuore del loro fratello e di non solo il fratello, ma il nostro Salvatore, il nostro Padre Celeste. Prego che tu ci perdoni dei nostri errori, Signore. Lascia che il santo sangue di Cristo ora unisca insieme i nostri esseri, Signore, e benedici il legame che unisce i nostri cuori nell'amore cristiano e nella comunione. Dio possa il nemico che ha avvicinato i nostri fratelli e le nostre sorelle possa ricevere una ferita mortale, affinché non possa più esistere, possa morire proprio subito, Signore. Quando lo farai, Padre, tornerò di nuovo sul campo, ma fino ad allora, Signore, sono il tuo servitore dal cuore spezzato, che aspetta. Va oltre qualsiasi cosa potrei fare. Con lacrime, con pianto e con la persuasione ho provato, Signore, con forza tu conosci il mio cuore, fermarlo prima che prosegua così tanto, ma è andato oltre qualsiasi cosa potessi fare. Quindi, Padre, lo affido nelle tue mani da questo pulpito, da dove ho predicato per tutti questi anni. Lo affido nella tua mano. Ora tu lo vedi, Padre, nel tuo proprio modo divino, e quando sarà tutto finito e tutto sarà concluso, allora il tuo servitore tornerà. Fino ad allora aspetterò di sentire da te, Signore. Ora benedicici e oggi dacci un grande servizio, mentre non siamo qui del tutto per questo, ma solo per chiarirlo pubblicamente davanti al mondo. affinché possano sapere, Padre, che ti amo e ti credo e ho preso posizione per te e voglio farlo. Se devo andare, lasciami andare, Signore, con un cuore pure, una vera testimonianza che ti ho creduto e ho confidato in te. Concedilo e ti loderò e ti daremo la gloria attraverso tutte le epoche che verranno tramite Gesù Cristo. Amen. Ora, nelle scritture, andiamo nella Bibbia. Stamattina pensavo che sarebbe stata una buona cosa, se al fratello Neville non dispiace, solo per continuare per alcuni minuti nella... Ora, io non fatemelo più sentire un'altra volta menzionato fra alcuno di voi. Pregate soltanto e tenetelo fuori. Chiudetelo fuori, vedete? Io ho 52 anni, ma penso che forse se Dio mi risparmierà, se mi rimane ancora un po' di tempo e voglio spendere ogni piccola parte del mio tempo per Cristo, quindi ricordate, smetto perché sono forzato a farlo. Ora, nel libro di Apocalisse, nel quarto capitolo, dove abbiamo lasciato l'altro giorno quando eravamo nello studio Apocalisse, il quarto capitolo, credo, nell'ultima parte del versetto del capitolo. Ebbene, a quanti piace l'Apocalisse? Meraviglioso! Ora, credo che abbiamo smesso al quinto capitolo. Non è così? Abbiamo lasciato il quarto capitolo, le quattro creature viventi. Ora, avviciniamoci ora alla parola, dimenticando quelle cose che sono nel passato. Padre Dio, aiutaci ora mentre siamo nervosi, ma ci avviciniamo alla parola, dimenticando quello che è passato. Ora proseguiamo il corso verso la meta dell'alta vocazione del ministero di essere un servitore di Cristo. Stamattina dacci la parola e sfama le nostre anime affamate, perché bramiamo, Signore, e aspettiamo quella preziosa unzione dello Spirito Santo. Vieni fra noi, Signore, perdonando i nostri peccati e le trasgressioni e lasciandoci essere Tuoi servitori, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, abbiamo preso le epoche della Chiesa, le ultime sette epoche della Chiesa, e poi, ora, credo che alcuni di loro stiano cercando di... lo annoteranno, le epoche della Chiesa. Allora, arriviamo al quarto capitolo del libro della Rivelazione di... che cos'è? La rivelazione di Gesù Cristo. La rivelazione, chiamata in latino l'Apocalisse, che significa essere rivelato, togliere la copertura, mostrare, esporre, mettere in evidenza la rivelazione di Gesù Cristo che era, è e verrà, la radice e il germoglio di Davide. Ora, nel quarto capitolo troviamo che Giovanni fu afferrato in cielo dopo aver visto l'epoca della Chiesa, prendendo solo un piccolo contesto ora, e poi noi forse sarebbe meglio leggere alcuni versetti del quinto capitolo e poi inizieremo proprio con il contesto. Poi io vidi nella man destra di colui che sedeva in sul trono un libro scritto dentro e fuori suggellato con sette suggelli. E vidi un possente angelo che bandiva con gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciorre i suoi suggelli? E niuno, né in cielo, né sopra alla terra, né di sotto alla terra, poteva aprire il libro né riguardarlo. Ed io piangeva, perciò che niuno era stato trovato degno di aprire, leggere il libro, e non pur di riguardarlo. E uno dei vecchi mi disse: non piangere, ecco il leone che della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette suggelli. Poi io vidi, ed ecco in mezzo mezzo del trono e quattro animali, e in mezzo dei vecchi un agnello che stava in piedi, che pareva essere stato ucciso, il quale aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Ed esso venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva in sul trono. Questi sono i primi sette versetti. Ora, nel terzo capitolo di Apocalisse troviamo la fine dell'epoca della Chiesa, che è finita con la Laodiceana, l'epoca tiepida. Poi troviamo che immediatamente dopo quello Giovanni fu afferrato in alto nello spirito su nei cieli, ed egli vide cose che erano e dovevano avvenire e cose che erano state. Ora troviamo che la Chiesa non appare più fino al 19° capitolo di Apocalisse. Poi lei ritorna con il suo Signore, lavata gloriosamente nel sangue. Ora, in quest'ultima citazione, per un piccolo antefatto per stabilire dove Giovanni è ora, abbiamo trovato che nell'ultimo messaggio, l'ho guardato solo brevemente ieri, un po' del contesto di cui ho parlato. E Giovanni fu portato su in cielo e vide quelle cose. E in questo avevo notato che egli mi aveva dato una rivelazione che, sapete, dopo la sua resurrezione, molti erano con lui e alcuni dissero: cosa avverrà a quest'uomo che ha appoggiato al tuo petto, Giovanni? Gesù si girò e disse: cosa importa a te se egli rimarrà finché io tornerò? Quindi lui mai, allora uscì una dottrina. Vedete quanto facilmente può iniziare? Uscì una dottrina che Giovanni non sarebbe morto finché non avrebbe visto tornare Gesù o fino alla seconda venuta. La Bibbia disse che da quello iniziò una dottrina. Ad ogni modo, Gesù non lo disse mai in quel modo. Egli disse: cosa importa a te se egli rimanga finché io venga? Ora troviamo che egli fu sollevato nei cieli e vide da allora fino alla venuta del Signore come se fosse stato là e lo avesse visto avvenire. Giovanni stesso non visse, egli visse fino a 90 e più anni e poi morì di una morte naturale, l'unico degli apostoli, dopo essere tornato dal suo esilio dall'isola di Patmo. Ora, ecco un punto sensazionale che vorrei, penso che abbiano preso il mio, tolto la lavagna, ma mi piacerebbe enfatizzare su ciò prima di toccare questa cosa vitale. Oh, questo è glorioso, un capitolo meraviglioso, meraviglioso. E poi il capitolo, subito dopo, inizia con l'apertura di questi suggelli. Oh, mai! E poi dobbiamo saltare da lì e andare in punti diversi nella Bibbia per prendere questi suggelli quando vengono aperti e quello che quei misteri sono. Oh, sono gloriosi, proprio ricchi di vitamine spirituali. Ora, vediamo che una delle cose più sorprendenti verso cui mi piacerebbe portare la vostra attenzione erano le creature viventi dell'ultima parte del quarto capitolo che Giovanni vide osservando l'arca del patto. Ricordate come erano poste proprio come Israele in marcia? Avevano, ora, là sopra c'era un volto della creatura vivente e troviamo che queste creature non erano angeli, non erano neppure uomini, erano cherubini. E li abbiamo trovati nel Vecchio Testamento con l'arca, li troviamo nel Nuovo Testamento e poi li troviamo ancora alla venuta del Signore, i cherubini che guardano il seggio di grazia. Il seggio di grazia a cui nessuno poteva avvicinarsi se non ci fosse stata un'espiazione per quella persona. L'unico modo in cui il santuario, quando veniva spruzzato di sangue, allora diventava un seggio di grazia. Ma dopo che veniva tolto il sangue, allora diventava un seggio di giudizio. E, oh, ma nessuno potrebbe sopportare i giudizi di Dio. L'unica cosa che possiamo cercare è misericordia, non giudizio, non la giustizia. Non possiamo avvicinarci alla sua giustizia, perché la sua giustizia, egli dovrà mantenere la sua parola. E mantenere la sua parola, il giorno in cui ne mangerai, in quel giorno morirai. Chi vorrebbe giustizia? Io non voglio giustizia, io chiedo la misericordia. Mai lasciate che la misericordia di Dio e il seggio di grazia sia spruzzato. Ma c'era un periodo della purificazione del santuario, quando era un seggio di giudizio finché il sangue veniva tolto dal seggio. Ora ci avviciniamo a quel tempo, ora ci stiamo avvicinando a quest'epoca, una purificazione del santuario e di giudizi che vengono sulla terra. Vedete, finché là c'è il sangue, Dio non può distruggere la terra. Finché là c'è il sangue, nessuno è un peccatore davanti a Dio. Tutti sono a posto perché c'è un'espiazione per tutti. Ma se mancate di accettare quell'espiazione e andate nella sua presenza, allora siete un peccatore. Siete oltre quella misericordia, allora vi siete giudicati. Ma ora, mentre c'è misericordia, ma quando arriva la purificazione del santuario, il sangue viene tolto dal propiziatorio e poi l'ira di Dio cadrà sulla terra. Oh, mai! Dio, sii misericordioso verso di noi, affinché in quel giorno non saremo trovati senza le misericordie di Dio. Ora, in questo, vediamo, cercherò in un certo modo qui di spiritualizzarlo o raffigurarlo con le mie mani, che c'erano quattro angoli nel modo in cui si accampava Israele. Mettevano l'arca al centro e sui quattro lati della tenda c'erano tre tribù di Israele, e tre volte quattro fa 12, o quattro volte tre piuttosto 12, e ogni tre c'era un capo. E ogni capo della tribù, uno di essi era Ruben, era sempre accampato a sud, era il volto dell'uomo, ed Efraim era ad ovest con tre tribù, era il bue, poi ad est c'era Giuda, che è il leone, e a nord c'era Dan, che era l'aquila. Ora notate, li ricordate? Tutti voi li ricordate bene come li avevamo disegnati: l'aquila e il bue e l'uomo e il leone. Ora notate, Giuda guarda la porta orientale e Cristo è il leone della tribù di Giuda. Egli discenderà dai cieli orientali, entrerà per la via della porta. Egli verrà dalla porta orientale dalla tribù di Giuda. Ed egli è il leone della tribù di Giuda. E troviamo nel nostro messaggio che viene stamattina che egli viene proclamato ancora il leone della tribù di Giuda. La radice, lo stesso inizio di Davide. Davide era il re eternamente. E Cristo siede sul trono di Davide nel millennio, che è il re eterno. Mai ne verrà meno uno a Davide. Alleluia! Non ne verrà mai meno uno a Davide. Dio l'ha promesso. Disse: nessuno verrà meno mai a Davide, neanche uno. Dite, che ne è di oggi? Dove sono quei giudici giudei? Egli è ancora la progenie. Cristo è suo figlio secondo la carne. Uno è seduto là. Davide non verrà meno. È giusto. E Cristo è quel leone della tribù di Giuda dalla quale scaturì Davide. Ora, troviamo che erano le guardie del propiziatorio. Custodivano il propiziatorio. Niente si avvicinava adesso. Attraversava prima le tribù, prima di poter arrivare al propiziatorio. Ogni uomo era disposto a dare la sua vita. Ogni israelita nell'accampamento sarebbe morto prima che qualcosa potesse entrare in quell'accampamento, là, a prendere il propiziatorio. Ed ora troviamo che quello là era all'ordine del Vecchio Testamento. E nell'ordine del Nuovo Testamento troviamo la stessa cosa, che era custodito il propiziatorio. Oh, spero che lo afferriate. Il propiziatorio è ancora custodito, ha ancora le guardie. Abbiamo trovato che quelle guardie sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni, che custodiscono il libro di Atti, gli Atti dello Spirito Santo compiuti fra i discepoli, che è il libro di Atti del Nuovo Testamento. E i quattro scrittori dei Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, tutti custodiscono il propiziatorio per mostrare che è Dio, lo Spirito Santo oggi. Ogni scrittura, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ognuno di loro sosterrà il vero Vangelo del Signore, Gesù Cristo e gli atti dello Spirito Santo. Ora, quando andiamo oltre quello, allora non si tratta di esso, ma esso sostiene il vero messaggio. Come abbiamo trovato in Atti 2:38, dove ravvedetevi, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e oggi hanno adottato il nome di Padre, Figlio e Spirito Santo per esservi battezzati. Non c'è scrittura per quello. Non ha precedenti. Non c'è niente che lo custodisce. Niente. Dite, Matteo l'ha detto. Matteo lo custodiva. Matteo 28:1-18 disse, la natività di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, essendo stata sposata a Giuseppe, prima che fossero venute a stare insieme, si trovò gravida, il che era dello Spirito Santo. Tutto questo fu fatto mentre Giuseppe, suo marito, piuttosto, essendo uomo giusto, non volendola pubblicamente infamare, voleva occultamente lasciarla in questo modo. Ma avendo queste cose nell'animo, ecco un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo, Giuseppe, figliuol di Davide, non temere di ricevere Maria tua moglie, perciò che ciò che in essa è generato è dello Spirito Santo. Allora lo Spirito Santo è Dio e il Padre sono la stessa persona, o lui aveva due padri. Vedete? Quindi potete vedere. Ed ella partorirà un figliuolo, gli porrà il nome Gesù. E tutto ciò avvenne a ciò che si adempiesse, detto dal profeta. Dio sarebbe stato con noi, chiamato Emanuele, che è Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, in un solo nome, Gesù Cristo, che protegge quella porta dall'errore. Alcuni giorni fa a Chicago, davanti all'associazione ministeriale di Chicago, nella periferia di Chicago, sapevo, lo Spirito Santo mi fece alzare una notte e mi disse, stai in piedi vicino alla finestra, disse, c'è un gruppo di ministri e stanno preparando una colazione per te, disse, stai attento, ti attaccheranno su questo, dissi, grazie Signore, egli mi mostrò dove sarebbe stato disposto e andai e parlai ad alcuni ministri, il fratello Carson e il fratello Tommy Hicks, come sarebbe stato? Dissi, il luogo che avete prenotato non sarà così, saremo in un altro luogo. Dissi, come sarebbe stato posto il dottor Mead, come sarebbe entrato un uomo di colore seduto in questo modo e tutto in merito. Poi quel mattino e dissero, mio figlio mi disse, papà, andrai là in quella confusione? E dissi, non andrò là per litigare, andrò là unto con lo Spirito Santo, con una parola di Dio che proteggerà quel propiziatorio finché egli è là. Quindi quando arrivammo là, prima che avessero una possibilità di chiedere una sola cosa, lo Spirito Santo mi parlò, disse, ora è il momento di dirlo. Dissi, so perché siete qui. E dissi, ora fratello X e tu e il fratello Carlson, il capo degli uomini d'affari cristiani, dissi, non è tutto proprio esattamente come lo Spirito Santo mi ha detto l'altro ieri? Che non avreste preso quella stanza? Sarebbe stato qui. E loro l'avevano presa solo quel mattino. E dissi, ora guardate, tutti posizionati proprio nel modo in cui esso disse che sarebbe stato. Dissi, la cosa su cui mi volete dovete affrontare è sul nome di Gesù Cristo per il battesimo. E quando noi, lo Spirito Santo, iniziò a prendere la parola di Dio e rivelarla, interpretarla dall'inizio alla fine, così, quando tutto quel mucchio di ministri trinitari seduti là, che si allungavano sotto il tavolo e si stringevano le mani uno con l'altro e le lacrime scendevano dalle loro guance. E mi pare di capire che 72 di loro stanno scendendo qui a questo tabernacolo affinché li battezzi nel nome di Gesù Cristo. Il propiziatorio è custodito. Vedete, lo Spirito Santo custodisce il propiziatorio. Dobbiamo tenerlo proprio esattamente, lasciare quella parola di Dio, quei grandi messaggeri seduti là, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, che sostengono ogni atto di quel Nuovo Testamento. Ed ora, quello è esattamente quello che ho detto nella prima parte del messaggio di questa mattina. Continuiamo a tenerlo proprio là, custodito dal Vangelo, vedete? Tenetelo proprio dove i Vangeli lo custodiranno. Ora là dentro troviamo, stavano proteggendo il propiziatorio di Dio nel Vecchio Testamento, e là Matteo, Marco, Luca, Giovanni, tutti loro, e anche il leone della tribù di Giuda depose la sua vita per custodire quel propiziatorio, l'ha fatto spruzzare con il suo stesso sangue. Ed egli si trova là stamattina, oggi, il grande vincitore che discenderà un giorno dall'est e noi lo vedremo. Ora, voltiamo velocemente perché so che c'è un servizio battesimale. Cos'è questo libro di 7 suggelli? Oh, che cosa grandiosa! Avete notato come lo dice qui? C'erano 7 suggelli all'esterno del libro. È qualcosa, oh, possa Dio aiutarci ora e darci coraggio, e forse prima o poi potrò portarvelo. Guardate, questo non è scritto nella parola, è suggellato all'esterno della parola. Il libro è stato suggellato con questi 7 suggelli. L'intero mistero del libro è suggellato in questi 7 suggelli. Questo è uno dei capitoli maggiori dell'intero libro di Apocalisse. Guardate, poi io vidi nella man destra di colui che sedeva in sul trono un libro scritto dentro, ecco quello che stiamo leggendo stamattina, e di fuori suggellato con 7 suggelli. Fuori dalla Bibbia, quello che la Bibbia non dice neppure, è suggellato qui dentro con 7 suggelli, i misteri di Dio. Ora, di che si tratta? Ora notate, un suggello rappresenta un prodotto finito, qualcosa che è già stato testato, dimostrato e poi suggellato. Dov'è? Abbiamo la caparra della nostra salvezza ora, essendo suggellati con lo Spirito Santo. Quella è la caparra della nostra salvezza. Torniamo indietro solo un minuto. Io ho una scrittura annotata qui, molte di esse, io non avrò tempo di prenderle tutte, ma torniamo in Efesini solo un momento e leggiamo nel primo capitolo di Efesini, in modo che possiate ricevere il vero significato. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso. E ricordate, Giovanni aveva indirizzato questa lettera agli Efesini, ad Efeso e ai fedeli in Cristo, quelli a cui Paolo aveva predicato e aveva cresciuto, nutriti con il Vangelo. Vedete? Efeso e fedeli in Cristo, cioè quelli che sono già in Cristo. Come entriamo in Cristo? Per uno stesso Spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo, che è il corpo di Cristo. Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro e Signore Gesù Cristo. Benedetto sia il Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Pensateci ora, egli ci ha benedetti con ogni grazia celeste, benedizioni, mentre ci riuniamo insieme in Cristo Gesù come credenti, la Chiesa eletta, chiamata fuori, messa da parte. Egli ci ha suggellati dentro tramite il suo Spirito Santo ed ora ci rivela ogni cosa che c'è nel futuro per noi. Ora siamo arrivati ai sette suggelli. In Lui ci ha Dio eletti avanti la fondazione del mondo, ancio che siamo santi ed irreprensibili in carità, avendoci predestinati ad adottarci per Gesù Cristo a se stesso, secondo il suo proprio beneplacito. Che pensiero meraviglioso è questo! Proseguiamo proprio a leggere solo un minuto. Voglio arrivare qui, specialmente al 12° versetto e il 13°, 14°. A ciò che siamo alla lode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo, in Lui, anche voi, avendo voi udita la parola della verità e l'Evangelo della vostra salvezza, in Lui, anche avendo creduto, siete stati suggellati con lo Spirito Santo della promessa. Dopo aver creduto, oh mio fratello Battista, come potresti mai dire che non è così? Dici di ricevere lo Spirito Santo quando hai creduto? Essa ha detto, dopo aver creduto, siete stati suggellati con lo Spirito Santo della promessa. Notate, il quale è l'arra della nostra eredità, mentre aspettiamo la redenzione di quelli che Dio si è acquistati alla lode della gloria adesso. Ora, proviamo allora che un suggello significa che è una cosa conclusa con Dio, è già stabilita e ogni credente è stato suggellato con questa promessa proprio dal principio, perché prima della fondazione del mondo siamo stati predestinati all'adozione di figli, prima che mai il mondo iniziasse. Oh, che speranza! Quello ci fa riposare saldi e certi, un'ancora dell'anima che non è sballottata qui e là, ma ancorata in Cristo, una speranza che è certa. Predestinati prima della fondazione del mondo all'adozione di figli tramite Gesù Cristo. Oh, che meraviglioso! Amo quello, opera conclusa con Dio. Ora, lasciate solo che vi citi un'altra scrittura. Tutti quelli che egli ha preconosciuto, li ha chiamati. Tutti quelli che ha chiamato, li ha giustificati. Tutti quelli che ha giustificati, li ha glorificati. Fin dal principio Dio, nella sua mente infinita, previde la sua Chiesa e la predestinò all'adozione di figli tramite Gesù Cristo per dar loro vita eterna alla fine dell'epoca. Che cosa meravigliosa! Fratello Neville, quello mi fa sentire proprio molto meglio. A te no? Oh sì, adozione tramite il sangue di Gesù Cristo. Ora, notate mentre proseguiamo, ora sappiamo che siamo predestinati con l'agnello, lo Spirito Santo è il nostro suggello, la caparra significa altro deve arrivare. Ora abbiamo solo la caparra di ciò, la caparra è solo l'anticipo. Oh, quanto è meraviglioso! Solo l'anticipo che lo tiene, lo assicura e lo ancora in modo che nessuno possa toccarlo. È la caparra della nostra adozione. Amen. Lo Spirito Santo ora è la caparra di Dio nei nostri cuori, suggellato, l'adozione di figli che ci aspetta alla fine della strada, figli e figlie di Dio. Chiediamo in un'altra scrittura molto velocemente, ho annotato qui su quest'altra pagina qui, Romani 8:22, penso sia meraviglioso. Ora, ieri studiando un po' ho annotato qui alcune scritture a cui mi piacerebbe fare riferimento. Noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme e travaglia. E non solo esso, ma anche noi stessi che abbiamo le primizie dello Spirito, noi stessi gemiamo in noi stessi aspettando l'adozione, la redenzione dei nostri corpi. Oh, lo vedete? Tutta la creazione geme, disse Paolo. Tutto geme. Guardate gli alberi come faticano. Guardate i fiori come faticano per la vita, solo perché il freddo li spoglia. Guardate gli alberi come faticano per tenere alti i rami, per cantare lodi a Dio. Vedete, tutto, tutta la natura, tutti gli animali, tutti gli uccelli, come vola via dal nemico velocemente e si allontana. Tutto geme. E noi stessi, disse Paolo, anche noi gemiamo con loro perché aspettiamo la redenzione del nostro corpo. Ma ora, l'hanno fatto per tutti quegli anni fino ad ora. Ora noi abbiamo la caparra della nostra eredità. Oh, mai! Cosa abbiamo? Abbiamo l'evidenza che Dio vive. Abbiamo l'evidenza che Dio è con noi. Abbiamo l'evidenza che Dio non ci ha abbandonati, che siamo Suoi ed Egli è nostro, perché noi, nei nostri corpi, ora siamo tabernacolo allo Spirito Santo di Dio che grida Abba, Padre, e non c'è niente che possa mai toglierlo via. Siamo ancorati in Cristo. Ora, l'albero non ce l'ha, la natura non ce l'ha, ma non di meno stiamo ancora gemendo con loro perché ancora non abbiamo ricevuto la pienezza della nostra adozione. Ma abbiamo la caparra di essa, che siamo stati raccolti dalle cose del mondo ed ora siamo diventati figli e figlie di Dio. Che tipo di persone dovremmo essere? Oh, mai! Quando ci pensiamo, pensateci! Ora abbiamo la caparra, il nostro spirito geme per la piena adozione, ma ora abbiamo la caparra di ciò, mentre riceviamo lo Spirito Santo che è la caparra della nostra adozione completa, o la salvezza completa. Oh, quanto è meraviglioso! Lo amo proprio! Bene! Stiamo aspettando la pienezza dell'adozione. Questo avverrà quando? Nella prima resurrezione. Ecco quando i nostri corpi saranno trasformati da queste vili creature che siamo e avremo un corpo come il suo stesso corpo glorioso, perché lo vedremo come Egli è e saremo come Lui. Quando Egli apparirà a noi, appariremo a sua somiglianza. Avremo un corpo come il suo, un glorioso corpo glorificato, e tutte le prove e le fatiche della vita svaniranno in una piccola nebbia e saranno spazzate via per non esistere più. E questi tabernacoli terreni in cui ora gemiamo, stiamo aspettando quella caparra affinché venga pienamente la salvezza nella sua completezza. Ma ora, in questi tabernacoli di argilla, abbiamo qualcosa che ci dice che ci siamo sollevati così in alto. Amen. Cos'è la caparra? È il piccolo anticipo che lo tiene. Fratello Dow, è la caparra. Ora, una volta quando amavamo le cose del mondo, una volta quando peccavamo e continuavamo a fare le cose del mondo e non ci importava di Dio, ci eravamo allontanati da Lui, senza Dio, senza Cristo nel mondo. Ora, Dio ha mandato il suo Santo Spirito e tramite quello siamo sollevati da quelle cose. Ora abbiamo la caparra, poiché sappiamo di essere passati dalla morte alla vita. Amen. Qui, come stavo cercando di mostrare questo così, qui è dove passa l'ordinario peccatore, qua giù in basso. Ora il cristiano sale più in alto di questo e gli si innalza sopra tutta quella roba. Ecco la caparra della nostra salvezza. Ora, affinché possiate sapere quando cosa provocano le visioni in voi, questa è la verità, Dio è mio giudice, non ho mai voluto averne un'altra, se sarà la terrò per me, vedete, perché ho visto cosa compie. La gente non è pronta per un ministero simile, quindi dovete proprio lasciarlo andare, vedete, tornare qui, ma se mai tornerò sul campo, sarò un evangelista. Ma guardate qui, qui, su questo, tornando qui, quassù, entrate in questo celestiale quassù, vivete proprio attorno a questi rami, andate oltre qualsiasi cosa a cui pensa l'uomo, oltre tutte quelle cose, e vi porta in questi spazi là. Ma vedete, ora abbiamo tramite lo Spirito Santo la caparra della nostra eredità, perché siamo stati sollevati dalle cose del mondo e proseguiamo proprio a fianco del mondo, ma siamo sopra il mondo. Oh, fratello Neville, Dio sia misericordioso e conceda alla Chiesa del Dio vivente. Quando arriveremo mai al punto in cui pensiamo che la Chiesa, una Chiesa meravigliosa, che cercheremo di raffrontarci alle cose del mondo, cercheremo di avere una squadra di basket migliore di quella che hanno loro. Dobbiamo avere un edificio migliore, dobbiamo avere una partita a bunco migliore, dobbiamo avere questo e quello migliore o quello. Ebbene, come potremmo mai raffrontarlo al fascino e al luccichio del mondo? Non siamo. Il Vangelo non è un fascino, esso è un ardore. C'è differenza tra un luccichio e un ardere. Vedete, noi andiamo solo attorno, come ho detto, portando un cadavere da un obitorio ad un altro, cambiando membri e cose del genere. Ebbene, a cosa ci serve? E cerchiamo di farlo brillare, grandi campanili, dei bei edifici grandi. Ne abbiamo una migliore della metodista o una migliore della battista, e stiamo tutti cercando di competere con la cattolica, e stiamo tenendo partite di bunco e feste e cene, intrattenimento e tutto. La Chiesa non può mai raffrontarsi al mondo. Come potete voi e l'intrattenimento della vostra Chiesa raffrontarsi mai alla loggia massonica o qualsiasi altra di quelle persone che possono intrattenere? È il loro territorio. Non cercate di andare sul loro territorio. Ma noi abbiamo qualcosa che loro non hanno. Abbiamo Gesù. Lasciateli venire qui se vogliono qualcosa. Rimanete in Cristo. Noi abbiamo Gesù. Loro non possono avere Gesù finché non vengono qui. E quando noi andiamo là, siamo fuori dal suo territorio. Non cercate di brillare. Ardete. E non potete ardere. Dovete lasciare che esso arda attraverso di voi. Vedete? La piccola lucciola non emette luce perché vuole mettere luce. A motivo che lei emette luce, c'è qualcosa in sé che emette luce. È dentro di sé. Lei stessa lo fa. Qualcosa in lei proprio emette luce attraverso lei. Ebbene, ecco com'è con lo Spirito Santo. Non dobbiamo essere strani, essere diversi, essere qualcosa di più. Solo lasciare andare e vivere una vita devota e lasciare solo che Dio viva attraverso di voi. Quello porterà luce per il Vangelo. Vedete, non luccicare, luccicare. Quello fa saltare su e giù le scimmie verso cose simili. Qualsiasi cosa luccica. Sapete, saltano sempre per qualcosa che luccica. Ma ardere è la tranquilla calma dolcezza dello Spirito Santo. Ora, stiamo aspettando quella resurrezione. Ebbene, ora comprendete? Dite amen se lo comprendete, quello che intendo dicendo la caparra. Siamo stati, noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, perché siamo stati innalzati. Non ci siamo innalzati noi stessi, ma innalzati dalle cose del mondo, poiché amiamo tutti, e Dio ama noi e lo sappiamo, e osserviamo le nostre vite, vediamo che esso è lo Spirito Santo, perché non ci importa più delle cose del mondo. Vedete? Eccovi! Finché amate il mondo, le cose del mondo, allora l'amore di Dio non è ancora in voi, vedete? Ma finché siete sopra di ciò, allora sapete di avere la vostra eredità. Vedete? Siete sulla strada verso la vostra piena redenzione. E ora quello non verrà, vedete? Se prima non abbiamo, prima dobbiamo vedere Gesù. E quando Egli verrà, allora avremo un corpo come il suo corpo e saremo resi come Lui. Bene. Ora vediamo qualcosa che qui era stato perduto, perché la Bibbia disse così, e qui nel libro, che ci ha redento. Da cosa siamo stati redenti? Qualcosa deve essere stato perduto. Prima che possiate essere redenti, ci deve essere qualcosa che prima ci redima. E tutta l'eredità che avevamo è stata prima redenta. Poi una volta dobbiamo aver avuto qualcosa che ora non abbiamo, ma questo agnello è venuto a redimere, vedete? Avevamo qualcosa che è stata perduta. Ora notate, cosa avevamo perduto? Ebbene, fu dato ad Adamo di avere vita eterna. Finché mangiava dall'albero, lui aveva vita eterna. E notiamo ancora che Adamo era il... Lui ereditò la terra. Egli era il... come un Dio amatoriale sulla terra. La terra era sua. Gli fu dato tutto in mano. Poteva farne quello che voleva. Gli diede nome e lo chiamò e fece quello che voleva fare. Era veramente un figlio di Dio. Ora, nella caduta Adamo cedette il diritto di proprietà per quello. Lo cedette a Satana. Satana prese il diritto di proprietà. Adamo fu molto indolente e non redense i suoi diritti perché non poteva redimere i suoi diritti. Ma Satana, che non la possiede legalmente, ma la possiede, egli è il Dio di questa terra. La Bibbia disse così, la possiede. Non perché lui la ottenga legalmente, ma la possiede. Ora, lo capite? Satana la possiede, la tiene nella sua mano. La morte nella sua mano, la terra in mano sua. Il mondo gli appartiene, ogni nazione gli appartiene. Lui governa e controlla il mondo intero e tutto nel mondo. Satana lo fa. Ma grazie a Dio, noi non siamo del mondo, vedete? Quindi eccovi, vedete? E siamo, non intendo la Chiesa, lui non controlla la Chiesa, lui controlla solo il mondo. Ha detto che erano suoi e lui è il Dio del mondo. Gesù disse che lo era. E lo è. Egli è il Dio di questa terra. Ha accecato gli occhi delle persone. Il Dio di questa terra. Egli è il Dio del cielo. Ed ora lui non possiede questa legalmente. Non la possiede. Ma lui cedette il... E Adamo cedette il diritto di proprietà per essa. Per questa. Tutta questa roba che possediamo. Vita eterna è l'eredità della terra. Gesù disse in Matteo 5. Benedetti sono i miti perché erediteranno la terra. Vedete? Ora non la abbiamo ora. E guardate, non era per Adamo qualcuno della sua progenie. Anche la progenie di Adamo perse tutto. Non è la progenie di Adamo? Non importa quanto cerchiamo di abbellire questo mondo e quanto cerchiamo di costruire grandi case belle e altro, non appartiene ancora alla progenie di Adamo. No, signore, non andò alla progenie di Adamo? No, signore, perché Satana prese tutto in blocco, giusto? Perché Adamo lo cedette. Ora, oh my... Sì, così tante cose potrebbero essere dette. Io proprio non voglio prendere ora troppo tempo perché dobbiamo battezzare. Bene, lui lo possedette, ma Satana non lo possiede legalmente. Quando è legittimo proprietario lo perse, c'era solo un modo in cui poteva essere redento. Ora, quello è tramite un parente consanguigno, è l'unico che può legalmente redimerlo. Ora, certamente questo lo abbiamo nella nascita virginale di Gesù Cristo. Ora, voglio dire qualcosa. Qui la prima cosa a cui voglio tornare male. E se torniamo di nuovo nel Vecchio Testamento qui, credo di averlo annotato qui da qualche parte, Levitico 25. In Levitico 25, 23 e 24 potete prendere le leggi della redenzione, voi che lo state annotando, per redimere qualcosa quando un uomo, quando Dio diede ad Israele il suo, divise la sua terra tramite Giosuè, a ogni tribù e a ogni individuo fu data una terra in cui i loro figli ereditavano la loro possessione. Ora, se quest'uomo diventasse povero e perdesse tutto nei confronti di un altro uomo, questo è l'unico modo in cui poteva essere redento, sarebbe stato tramite un parente consanguineo. Ma alla fine doveva tornare. Quest'uomo lo tiene solo per un certo lasso di tempo. Deve tornare al proprietario originale. Giusto, deve tornare al proprietario originale. Se erano della tribù di Giuda, se egli era là e questo era stato stabilito per suo padre, allora era per lui o qualche parente consanguineo che poteva prenderlo. Ma ora nessun altro potevano tenere la proprietà di ciò, potevano tenere la proprietà finché il debito era pagato. Ma quando arrivava l'uomo giusto, la persona che, diciamo, per esempio, se possedessi un pezzo di proprietà e lo perdessi e lo vendessi al fratello Neville, che è di un'altra tribù, di Giuda, o forse venderlo ad un estraneo, e lo possedeva giustamente, poteva entrare là e coltivarlo e ricevere il raccolto adesso e così via, ma veramente possedeva solo la proprietà, non poteva possederlo. Quella era la legge in Israele. Ora, leggete il Levitico 25 e vedrete che non potevano possederlo legalmente. Lui soltanto lo teneva. Ebbene, per esempio, mio figlio voleva, Billy, là dietro, volesse prendere il mio, venire a comprare questo terreno. Ebbene, allora se lo straniero, o il fratello Neville, o qualche altra persona lo possedeva, teneva la proprietà di esso. Ora, se era il mio parente prossimo, era mio parente di sangue, non poteva più tenerlo. No, signore, doveva darlo. Sì, signore, quando veniva pagato quel prezzo, quando lo dava, diciamo, $25,000 per il prezzo di proprietà. Ebbene, allora diciamo, il fratello Tony sarebbe venuto e avrebbe detto: fratello Neville, comprerò la proprietà del fratello Branham. Non avrebbe potuto farlo. Il fratello Neville avrebbe detto: no, signore, non voglio venderla. Ebbene, quanto gli hai dato? 25.000. Ebbene, io te ne darò 35.000. Ti darò questo e quest'altro. Non mi importa quello che vuoi. Non voglio venderla. La terrò. Ma Billy Paul potrebbe avvicinarsi e dire: voglio la proprietà di mio papà. Ecco i tuoi 25.000. Lui doveva lasciarla andare. È giusto, perché quella era la legge. Oh, alleluia! Spero che voi cristiani lo vediate. Noi siamo il sale della terra. Dio dà questo ai suoi figli. Ci ha dato la giurisdizione su tutta la natura, tutti gli animali, tutta la vita, ovunque. Ma Adamo, nostro padre, la cedette a Satana. Ma dove ricade? Al legittimo possessore, Dio, che l'ha creata. Amen. Non sorprende che Giovanni disse che egli pianse amaramente, perché non poteva trovare nessun uomo che fosse degno di redimerla. L'uomo deve essere degno. Giovanni disse: io piansi amaramente quando nessuno fu in grado di prendere il libro, né di guardare in esso o scioglierne i suggelli. Lui disse: non nessuno in cielo, nessuno in terra, nessuno sotto la terra, nessuno da nessuna parte. Nessuno! Ora, non si curò degli angeli. Ricordate, questa terra non è stata data agli angeli, è l'eredità dell'uomo. Gabriele era degno, certo. Qualcun altro era degno. Michele potrebbe esserlo stato. Non come avrebbe potuto essere stato degno di farlo, ma non c'era uomo degno. Vedete? E Giovanni pianse ad alta voce. Qualcuno disse: perché non fu trovato degno. Non era così. L'uomo era sotto l'influenza dello Spirito Santo, non poteva fare un errore simile. Ma lui era, non era solo lui a non essere degno. Non poteva trovare nessuno degno. Così, proprio allora, disse, un anziano si fece avanti, un angelo potente disse, non piangere, perché il leone della tribù di Giuda, amen, la radice di Davide, egli ha vinto, amen, conquistato, in altre parole, egli è degno di prendere il libro, amen. Ricordate, lui non lo aveva visto fino a questo tempo. Perché? Era posto su un... seduto là dentro su un trono. Il trono di Dio era all'interno del santuario. Lui non lo aveva visto fino a questo tempo. Quindi Giovanni si aspettava di vedere un leone che avanzava, ma vide un agnello. Eccovi, fratelli, tramite la mitezza, tramite la dolcezza, tramite lo Spirito Santo, noi conquistiamo. Non qualche grande gigante intellettuale, ma chi può umiliarsi è l'uomo che conquista. L'uomo che può essere calciato da ogni parte e ancora essere un servitore di Cristo, quello è il conquistatore. Ora, lui disse, egli ha vinto ed egli è degno di prendere il libro e aprirlo e scioglierne i suggelli. Ora, dopo un po' troveremo, forse non oggi, ma quello che contengono questi suggelli, quello che fecero. Ora, prendiamo un po' sulla redenzione, prima che questa persona potesse redimere, per prima cosa doveva essere degna, doveva essere il giusto tipo di persona. Quindi questo venne compiuto quando Gesù Cristo nacque di nascita virginale, perché egli era Dio, egli era Dio stesso fatto uomo, egli era Dio in carne umana. Egli doveva essere degno e il sangue vergine di Gesù Cristo lo rese degno. Ora, lo troviamo, se volete andare alla scrittura per questo, di Prima Pietro 1, 18 a 20, se state annotando le scritture. Egli doveva essere degno, ed egli lo era, perché prese su di sé le sembianze dell'uomo, diventò uomo, Dio divenne nostro parente, e là troviamo allora la parte meravigliosa di Dio, Jehova, fatto carne e dimorato fra noi come il degno. Amen. Ha vinto! Dio prese la forma di un essere umano, venne sulla terra, nacque come un piccolo bambino e camminò fra noi, e tramite il suo santo sangue egli vinse. Ora, nel Vecchio Testamento, come un uomo doveva proclamare la sua proprietà, cosa faceva? Prendeva un anziano, 10 anziani, e andava alla porta e faceva conoscere quello che stava facendo per redimere quello che era stato perduto, e mostrava chi era, e doveva portare un testimone. Troviamo la storia meravigliosa qui, come avevo una piccola nota scritta qui per in modo che non lo dimenticassi, essendo nervoso stamattina, riguardo a Ruth la parente e Boaz. L'abbiamo analizzato non molto tempo fa. Voglio che notiate le 3 fasi ora di questo riposo. Voglio che notiate il riposo della Chiesa, proprio esattamente la stessa cosa. Ora, osservate, il primo punto che troviamo, come tutti abbiamo esaminato quel sermone, il Redentore consanguigno. Dio fu fatto carne per poter diventare il Redentore. Egli era colui qui nel quinto capitolo, disse, e niuno, né in cielo, né sopra alla terra, né di sotto alla terra, poteva aprire il libro né riguardarlo. E Dio piangeva forte, perciò che niuno era stato trovato degno di aprire il libro o di leggere il libro, non pur di riguardarlo. E uno dei vecchi mi disse, non piangere, è quel leone che della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 suggelli. Egli è colui che stiamo guardando. Notate come Ruth, come Naomi, Boaz, è proprio l'immagine perfetta, come Naomi nel tempo della carestia lasciò la chiesa, lasciò il paese, andò in terra moabita per dimorare là e soggiornare là, perse tutto quello che aveva. E quando se ne andò, suo marito Elimelech morì mentre loro erano là, così che lasciò che la sua eredità aspettasse a chiunque. Poi quando tornò, riportò questa giovane bella vedova moabita con lei. E quando Boaz vide questa vedova, un simbolo di Cristo, Cristo si innamorò di lei e la amò, quindi doveva redimere. L'unico modo in cui poteva ottenerla come moglie era di redimere quello che suo fratello Elimelech aveva perduto. E così allora lui chiese a suo fratello se lui l'avrebbe redento, uno più vicino a lui. E non poteva farlo, così scese per fare un esempio perfetto delle leggi di Dio. Andò alle porte, si tolse una scarpa e disse: «Si sappia in questo giorno che io ho redento tutto quello che Naomi aveva, tutto quello che possedeva, tutto quello che Elimelech, mio fratello, ha perduto. Io ora sono il parente più vicino e sono quello che può redimerlo, quindi sono venuto per reclamarlo». Se c'è qualche uomo qui che può mostrare una giusta causa per cui, o qualcuno più vicino di me, venga fatto sapere. E tutti rimasero in silenzio. Così si tolse la scarpa e la gettò. Come testimonianza, ho redento tutto quello che nostro fratello Elimelech aveva. Perché? Lui era il parente, era un parente redentore. Oh, quanto è meraviglioso! È una storia così bella. E poi, per tutto questo tempo, Ruth si riposava e aspettava di scoprire come sarebbe emerso. Poi egli tornò. Nessuno poteva dare testimonianza contro di ciò. Egli tornò e prese Naomi e prese Ruth, la bellissima ragazza moabita, e furono sposati e vissero in questa proprietà. Che storia meravigliosa! Ci sono tre fasi in Ruth. Ruth che decide. Lei stava decidendo se fare o meno la decisione di tornare in patria, proprio come la Chiesa. Ruth che serve quando andò a spigolare. Ruth che riposa. Ecco quello che sta facendo Ruth ora, la Chiesa. Ora Ruth ricompensata. Ora ecco dove, oppure la cosa seguente che avviene, è la ricompensa della Chiesa. Ora noi non possiamo... Non ho tempo perché c'è un servizio battesimale e ora sono le 11:15, ma forse lo prenderemo domenica prossima o qualche altra domenica in futuro, se piace al Signore. E mi piacerebbe prenderlo a fondo per mostrare queste sette corna e sette occhi ed esattamente quei sette suggelli, sette ministeri, sette angeli della Chiesa, sette stelle, sette... Oh, solo quelle poche... E proprio qui l'intera cosa si lega insieme. Sì, Signore, doveva essere degno. Quindi Gesù era degno. Al suo ritorno gioiremo pienamente di tutta la pienezza delle promesse della redenzione. I mansueti erediteranno la terra. Uomini e donne torneranno figli e figlie di Dio. E l'intera fase del millennio inizierà. Che cosa meravigliosa! E il potente angelo con voce forte proclamava: «Chi è degno? Chi è capace di fare questo?» E poi l'anziano disse: «Non piangere, perché il leone della tribù di Giuda, egli è degno e ha vinto». Ed egli prese il libro e aprì il libro e sciolse i suoi suggelli. Non disse mai cosa avvenne ad essi. Quando arriviamo a quei sette suggelli che inizieranno ad essere aperti proprio attraverso la Bibbia, osservate cosa avviene. Proprio in questo libro, con sette suggelli in cui entriamo ora, ritiene l'intero mistero di tutte le benedizioni della redenzione di Dio. Ricordate, egli è l'agnello, egli è l'unico che può redimerlo. E ricordate, è suggellato all'esterno del libro, non scritto dentro. È suggellato all'esterno e non è scritto dentro. Ed egli era l'unico che fosse in grado persino di aprire il libro, di rivelare il libro o di rivelare i suggelli. L'unico che poteva farlo. Quindi questa è una cosa, potrebbero discutere di questo qui dentro, di quello che si tratta, ma egli è l'unico che può interpretarlo divinamente. Ma all'esterno qui non c'è nessuno che può farlo. Esso appartiene a lui e solo a lui. Ed egli è l'unico che può rivelare quei sette misteri. E osservate come ogni piccola parte di esso è sulla redenzione, come la Chiesa è stata redente, cosa sarà la redenzione. Oh, amiamolo proprio con tutti i nostri cuori. Facciamo tutto quello che possiamo. Un certo scrittore stava scrivendo un racconto, appena prima di concludere e dare il servizio a fratello Neville. Vi piace l'Apocalisse? Oh, io proprio la amo. Abbiamo circa appena 3 versetti di essa stamattina, ma lo riprenderemo ancora. Notate, noi solo... Uno scrittore stava scrivendo un libro in merito ad una ragazza che stava cercando di trovare Dio. E così tante volte in cui andiamo alla ricerca di Dio e cerchiamo Dio, e se Dio fosse proprio dappertutto e voi avesse un grandissimo... Ebbene, se egli avesse un grandissimo trono posto quassù da qualche parte, tutti allora crederebbero in Dio. Se Dio sedesse qui da qualche parte su un grande trono, diciamo, lui siede in questa determinata città ed è qui, questo è Dio e voi andate da lui, lui può proprio rigirarlo così. Ebbene, tutti gli crederebbero. Allora la fede sarebbe vana. Non dovremmo allora aver affatto una fede. Vedete, quello sarebbe tutto. Quello avverrà nel millennio. Ma ora egli sta chiamando e cercando di trovare quelli che sembra misterioso e buio. E non sapete com'è. Ma per fede noi lo crediamo. Noi crediamo. Ecco il motivo per cui esiste. Lo comprendi, fratello Elmer? Vedi? Quello... Ora, se Dio sedesse su un trono e diciamo... Ebbene, qui egli... Là egli... Ecco Dio. Egli vive giù in un determinato luogo, noi scenderemo là e direte, gentile Signore Dio, lo farai? Sì, lo farò. E sarebbe fatto, vedete? Ebbene, certamente quello è Dio, vedete? Mai, lo vediamo. Quindi non servirebbe, la fede sarebbe annullata. La fede non serve quando siete certi. E se ogni persona al mondo fosse cristiana, e se tutti fossero un cristiano riempito di spirito, ebbene, non avremmo affatto più bisogno della fede. E la fede è proprio la cosa tramite cui siamo salvati, è la fede. Ed ecco il motivo per cui ci deve essere del disaccordo con essa, in modo da esercitare la fede. Lo comprendete ora? Ci deve essere l'altra parte, vedete? Ci deve essere una donna malvagia per far risaltare una vera, vedete? Ci deve essere una bugia per rendere certa la verità e farla splendere bene. Se tutto fosse verità, sarebbe così comune, vedete? Vedete? Ma vedete, è qualcosa di regale, qualcosa di reale, quando verità e fede e così via. Ora, eccoci... Ora dobbiamo avere questi pro e contro. Ecco come funziona. Dovete avere il bene per farvi gioire o brutti giorni per poter gioire di quelli belli. Dovete avere una piccola malattia per farvi gioire della buona salute. Vedete? E dovete avere le vostre valli per farvi gioire delle cime dei monti. E così allora, alcuni di questi giorni sarà tutta una cima di monti, sarà tutta salute, sarà tutto Dio, sarà tutta gioia, solo ci saranno gioie senza fine. Ma fino a quel tempo, vedete, dobbiamo avere questo pro e contro. Ora, tutti quelli che lo comprendono dicano Amen. Questa ragazza stava raccontando che cercava di trovare Dio ovunque andava. Andava in questa chiesa e in quella chiesa e qualcos'altro, ma non riusciva a trovarlo. E una volta trovò che scendendo la strada c'era un piccolo uomo anziano che scendeva la strada, un tizio piccolo, e aveva un'intera grande cattedrale sulla schiena. Stava scendendo la strada e lei disse, oh buon uomo, lei disse, mai, quello è molto carino da parte tua, disse, ma tu hai l'intera cosa sulla tua schiena, disse, ti schiaccerà, lui disse, no, non mi schiaccerà, disse, perché sono la roccia su cui è costruita, quello è lui, preghiamo. O roccia dei secoli, sono così felice semplicemente di entrare nella cattedrale sapendo che siamo posti sulla roccia. Oh, lui disse, la roccia non è altro che carta. E mentre la roccia iniziava a muoversi velocemente con essa, le meravigliose campane iniziarono a suonare all'interno. Oh, roccia dei secoli, nascondici nelle tue misericordie. Portaci lungo la strada e il corso della vita affinché i nostri cuori siano pieni di gioia e lodi che risuonano a te lungo tutta la strada. Ti ringraziamo per questa visitazione stamattina dello Spirito Santo nella parola, mentre essa viene e rende la parola così reale per noi. Perdonaci delle nostre mancanze e tutto quello che abbiamo fatto o detto che era sbagliato. Perdonaci perciò. Aiutaci ad essere cristiani migliori. Padre, Dio, preghiamo affinché le tue misericordie riposino su di noi. Io chiedo, Signore, se è la Tua volontà di poter tornare di nuovo fra breve e finire questi capitoli qui e prendere questi 7 suggelli. Siamo in aspettazione di quel tempo, Signore, affinché quando Tu ce lo lascerai fare. E, Padre, proprio qui, nella nostra piccola chiesa, preghiamo che Tu ce lo conceda, affinché potremo comprendere queste grandi cose di Dio, non perché lo meritiamo, Signore, ma i nostri cuori affamati sanguinano perciò. Preghiamo che Tu lo conceda. Preghiamo per il nostro fratello Neville, Signore, il nostro fedele pastore inviato da Dio. Preghiamo per lui affinché Tu lo aiuti e lo benedici. Lui e la sua dolce piccola moglie, una creatura meravigliosa, e i suoi bambini. Preghiamo per tutti i fiduciari di diacono e tutti quelli che vengono in chiesa, non solo per i nostri, ma per gli altri e tutti quelli che invocano il Tuo nome. Prego per i miei amici in tutto il paese, solo l'accenno di un annuncio e sono qui. Padre, io proprio Ti ringrazio per questo. Prego che farai venire in fretta il giorno in cui Gesù verrà e saremo tutti riuniti insieme dove non ci sarà più giorno o notte, niente più tempo, si unirà all'eternità e dove potremo tutti essere insieme per sempre. Concedilo, Signore. E se ci sono alcuni qui stamattina, Signore, che non Ti conoscono come loro Salvatore, possano voler conoscere questo agnello che tiene nella sua mano il libro del mistero suggellato 7 volte. Dio, possiamo conoscere Lui così che in futuro, quando vedremo spezzati quei suggelli, allora potremo vedere quello che Dio ci sta dicendo. Lo chiediamo per la gloria di Dio, tramite il nome di suo figlio Gesù Cristo. E mentre abbiamo i capi chini, ci sarebbe qualcuno che vuole dire: ricordami, fratello Branham, mentre preghi, e mi piacerebbe essere ricordato in preghiera. Dio ti benedica. Dio ti benedica. E Dio benedica te e te e te. Sì, Dio ti sia propizio. Sì, forse 2 dozzine di mani o più alzate. Oh, Signore, Tu vedi le loro mani, Tu conosci il loro desiderio, Tu sai quello che è nel loro cuore, io no. Prego che Tu rivelerai a loro, Signore, la Tua bontà e la Tua misericordia. Dai loro perdono per qualsiasi cosa sia. Se è malattia, Signore, guarisci i loro corpi e rendili sani. Fallo, Padre, mentre l'unzione dello Spirito Santo è sulla riunione. Ora, sulla congregazione, possa il grande Dio del cielo proprio ungere così tanto da benedire ognuno nella presenza divina, affinché potremo andare via da qui stamattina dicendo: non ardevano i nostri cuori in noi? Concedilo, Signore. Ora sono debole e affaticato, la mia voce è finita e io prego solo, Dio, per la mia stessa forza. Mi aiuterai? Mi darai forza? Medica quella piccola ferita là sotto, Signore. Lo farai, per favore. Lascia che il santo olio di Dio si muova là e in ogni altra ferita, Signore, ovunque, per ognuno. Vogliamo vivere, Signore, per il Tuo onore e la Tua gloria. Concedilo. E guarisci tutti i malati e gli afflitti e traine gloria per Te stesso, Signore, perché comprendiamo che non passerà molto finché noi non avremo più queste riunioni. Se ne andranno, saranno nel passato. Ora, Padre, benedici ora, lo chiediamo tutti insieme, tramite il nome di Gesù Cristo. E poi, Padre, vorremmo chiederti di ricordare coloro che stamattina saranno battezzati nel nome del Signore. Signore Gesù, che tu dia loro il battesimo dello Spirito Santo, grande gloria e onore. Concedilo, Padre. Affidiamo tutto ciò a te ora e, Padre, con tutto quello metto dentro me stesso. Non dimenticarmi, Signore. Aiutami proprio ora. Prego nel nome di Gesù. Amen.